Scusate, se siamo d'accordo, io inizierei come di consueto ascoltando l'inno nazionale. Grazie. Grazie a tutti per l'attenzione al nostro inno nazionale. Lascio ora la parola al segretario generale per l'appello.
Vitale.
Presente.
Balzari. Presente. Torriani. Presente. Zanini. Presente. Cerelli. Presente. Uggeri. Presente. Sessi. Presente. Fabiano. Losi, Menin, Cesari, Mondello, Sabini. Ok.
Quindi la seduta è valida. Io vorrei però presentare le giustificazioni di due consiglieri dell'assessore Leone. Allora, la consigliera Angela Cesari mi ha comunicato, perché cambio turno lavorativo, non potrà partecipare al consiglio comunale. Auguro a tutti buon lavoro e aggiungo buone ferie. Questa la ringraziamo. Anche il consigliere comunale Orazio Mondello, per motivi di lavoro, non può essere presente questa sera. Mentre l'assessore Emanuele Leone arriverà molto probabilmente più tardi per un impegno familiare. Quindi vengono giustificati i consiglieri comunali assenti. Se siamo d'accordo, io passerei alla trattazione dei punti posti all'ordine del giorno. Ho fatto inserire una comunicazione del sindaco molto breve, ma mi sembrava doverosa. Quindi vi chiedo la cortesia di consentirmi di leggere due righe velocissime su un argomento che ci sta particolarmente al cuore per l'impegno che è stato profuso proprio da questo Consiglio Comunale. Infatti volevo informare il Consiglio, ma come probabilmente è già noto a tutti voi, che con sentenza del 20 luglio 2018 il TAR Lombardia ha dato ragione ai comuni pavesi e lodigiani che hanno presentato ricorso contro la delibera della Giunta regionale 7076 del settembre 2017 in materia di contenuto in idrocarburi nei fanghi di depurazione, atti allo spandimento in agricoltura, peraltro disponendo l'annullamento della delibera stessa. 52 comuni ricorrenti direttamente, 14 intervenuti ad adiuvandum, dimostrano con questa vittoria che l'impegno congiunto e condiviso destinato a coinvolgere decine di enti senza distinzioni politiche porta beneficio a tutto il territorio, che farà sentire i suoi effetti anche a livello regionale e nazionale. Tra i comuni ricorrenti ovviamente c'è anche il nostro, coerentemente con le determinazioni assunte da questo Consiglio Comunale nella seduta del 4 ottobre dell'anno scorso, quando ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno in materia di spandimento fanghi di depurazione in agricoltura. L'ordine del giorno prevedeva appunto soprattutto di valutare la possibilità di ricorrere contro la delibera regionale 70-76, che stabilisce appunto il limite di presenza di idrocarburi nei fanghi di depurazione destinati allo spandimento in agricoltura a 10.000 mg per chilogrammo di sostanza secca. Ci tengo a ricordare anche in questa occasione che tale ordine del giorno è stato frutto di un importante lavoro compiuto da uno specifico gruppo di lavoro composto da numerosi consiglieri comunali, che ha prodotto peraltro il regolamento per l'utilizzo agronomico dei fanghi di depurazione, che è stato anch'esso approvato all'unanimità nella stessa seduta del Consiglio. Colgo l'occasione quindi per estendere, anzi ricordare ancora il ringraziamento, fare un ringraziamento a tutti i componenti del gruppo di lavoro, quindi ai consiglieri comunali che hanno partecipato allo stesso, che è stato coordinato dall'assessora Loredana Losi. Da qui ora è necessario partire per pretendere nuove e più tutelanti azioni nei confronti del territorio e della salute dei cittadini. La cooperazione tra i diversi comuni ha dimostrato l'importanza di condividere scelte e percorsi, di confrontarsi e di ragionare nell'interesse più alto di quello della singola comunità. In tal senso è stata prontamente inviata una lettera al Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con la quale si chiede un urgente incontro per poter esporre le nostre preoccupazioni e come vorremmo che si tutelassero le matrici ambientali, in particolare sollecitando l'aggiornamento del decreto legislativo 99 del 92 e relativi allegati, che diverrebbe operativo con un apposito decreto ministeriale che ci risulta sia tuttora, proprio in questo momento, in attenzione del Ministro. Questa è la comunicazione, scusatemi, ma ci tengo anche a rappresentare il ringraziamento allo studio legale ad Avastro Associati di Pavia e al consulente tecnico dei comuni, che è stato anche nostro consulente nel nostro gruppo di lavoro, il geologo dottor Alberto Maccabruni. Il loro è stato un supporto importante per la passione e la competenza che ha rappresentato. In definitiva, i cittadini pavesi e lodigiani non sarebbero mai potuti giungere a un risultato tanto significativo quanto fondamentale per il futuro di questi territori anche senza il loro contributo. Questa è la comunicazione doverosa, perché riconosco in questo modo a questo Consiglio Comunale e al gruppo di lavoro che è stato appositamente costituito il raggiungimento dell'obiettivo. Il percorso è ancora lungo, sappiamo che è la prima tappa, ma intanto è stato raggiunto grazie al contributo di tutti. Questo è un successo di questo Consiglio Comunale. Ci tenevo a rappresentarlo anche perché questa è una questione di onestà intellettuale rispetto al lavoro compiuto da tutti. Prego, consigliere Sessi.
Volevo aggiungere una cosa, magari lo sa, io l'ho appreso oggi nel pomeriggio guardando un articolo sulla provincia pavese. Sembrerebbe che i fanghisti adesso stanno mettendo un po' sotto ricatto, ce l'ho qui, dopo se vuole glielo lascio. Praticamente non stanno più andando a ritirare i depuratori i fanghi, perché cosa dicono? Adesso avete abbassato la soglia, noi non li ritiriamo più, come se qualche mese fa i fanghi che ritiravano avessero un altro tipo di soglia. Comunque, vabbè, insomma, è una battaglia, lo sappiamo, e bisogna andare avanti senza nessun tipo di remora. Comunque loro non si fermeranno, noi non dobbiamo fermarci. C'è un altro punto molto importante che noi avevamo presentato nell'ordine del giorno, che poi era stato approvato all'unanimità. È giusto quello che si sta facendo, andando dal Ministero e insomma portando le istanze a livello governativo, perché la normativa nazionale deve essere sicuramente aggiornata. In Regione però c'è attualmente ferma ancora una mozione che è stata approvata all'unanimità da due commissioni, Ambiente e Agricoltura, che prevede delle linee guida che dovrebbero essere estese a tutto il territorio regionale. Questo andrebbe a tutelare tutti i comuni, perché se dovessero essere messi direttamente dalla Regione non c'è rischio di ricorso. E in più ci permetterebbe di adottare tutta una serie di strumenti che sarebbero ancora più restrittivi nei confronti di chi fa spargimento fanghi, e permetterebbero comunque di introdurre anche dei sistemi di controllo del territorio. Io penso che magari una lettera anche congiunta da parte di tutti i comuni, magari che hanno sostenuto il ricorso nei confronti del TAR, così come è stata fatta per il Ministero, magari un sollecito a Regione fatto da più comuni, noi l'abbiamo mandato, molto probabilmente, come, però un comune è una cosa, magari 50 comuni che poi magari hanno vinto anche il ricorso al TAR ha un altro tipo di peso. Se poi gli si dà anche peso mediatico, penso che la cosa potrebbe funzionare, ecco, o provare quantomeno. Grazie, signor Sindaco.
No, grazie a lei, consigliere Sessi. Non ho altro da aggiungere su quello che ha detto, se non ricordando che non c'è stato un abbassamento dei valori, ma poi, come giustamente ha detto lei dopo, si è tornati ai valori previsti prima del decreto della Giunta regionale. Quindi condivido assolutamente tutto. Per quanto riguarda la questione della mozione approvata all'unanimità dalle due commissioni, Agricoltura e Ambiente, della Regione Lombardia nella passata legislatura, ovviamente, non è ancora ferma, non è stata presa in considerazione dall'allora assessore Terzi in sede di Consiglio regionale quando è stata presentata. Semmai, anziché dirgli di portarla avanti, bisognerebbe sollecitare, e qui credo che sia un buon lavoro di squadra che possiamo fare per quanto riguarda i rappresentanti istituzionali lodigiani in Regione Lombardia, per riprenderla semmai, perché è stata l'assessore Terzi, io ricordo perfettamente, perché è stato un argomento che si è dibattuto proprio in Regione, ha detto che non la riteneva di accoglierla in quanto non era, secondo lei, utile per le motivazioni che invece sono presentate e che noi abbiamo condiviso. Quindi semmai va ripresa. Tutto qua. Il resto è assolutamente tutto condiviso.
Approfondirò poi magari...
Consigliere Sessi, prego.
Sì,
no, devo dirlo però, questione di registrazione.
No, adesso cerco di approfondire, perché mi sembra che è stata presentata proprio un'interrogazione, o comunque è stato chiesto di dare risposta in merito alla mozione in questi giorni.
Perfetto.
Al consigliere regionale. Però adesso devo approfondire, poi dopo magari passo il materiale alla...
Comunque, per chiudere, colgo il suggerimento di valutare se ci sono ancora le condizioni per risostenere la presa in considerazione di quella mozione. Condivido, quindi la prendo buona nota. Grazie, consigliere Sessi. Io passerei al primo punto dell'ordine del giorno, se siamo d'accordo, cioè al secondo punto, che è la ratifica della deliberazione della Giunta Comunale numero 102 del 30 maggio 2018 ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2018-2020, articolo 175, comma 4 del decreto legislativo 267 del 2000. Allora, con deliberazione di giunta comunale numero 123, per l'appunto del... però questa è diversa, 123, scusi, sì, perfetto, esatto, sì, chiedo scusa, allora... con deliberazione di giunta comunale numero 123 dell'11 luglio 2018, sono state apportate variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 dell'esercizio finanziario 2018. Com'è? Allora è giusto, sì. È invertito il 102 la prima, allora. Nella 102. Avevo io le cartelline invertite. Scusate, è solo una questione di verifica della corrispondenza delle cartelle con l'ordine del giorno, un attimo solo. La 102, sì, chiedo scusa. Allora, con deliberazione di giunta comunale numero 102 del 30 maggio 2018 sono state apportate le variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 dell'esercizio finanziario 2018. L'articolo 175,4 del decreto legislativo numero 267 del 2000 stabilisce che il provvedimento deve essere sottoposto alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Come previsto nella deliberazione di giunta comunale, è stato richiesto dal responsabile dell'area amministrativa che, a seguito della comunicazione dell'Istat che conferma la partecipazione del Comune di Odivecchio alle operazioni di censimento permanente della popolazione 2018, che si svolgerà nel quarto trimestre 2018, e chiede l'istituzione di apposito capitolo in entrata per l'introito del contributo forfettario quantificato in euro 17.679 e l'istituzione di apposito capitolo di spesa per il finanziamento delle relative spese. Chiedo ai consiglieri se ci sono degli interventi su questo argomento. Se non ci sono interventi, passo a leggere il deliberato. Allora, oggetto ratifica e deliberazione giunta comunale numero 102 del 30 maggio 2018, ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2018-2020, articolo 165,4, decreto legislativo 267 del 2000. Do per lette le premesse, passo al deliberato. Di ratificare a tutti gli effetti di legge la variazione alle dotazioni del bilancio 2018-2020, disposta con deliberazione giunta comunale numero 102 del 30 maggio 2018, avente per oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2018-2020, articolo 165,4, decreto legislativo 267 del 2000, con applicazione dell'avanzo d'amministrazione accantonato per gli arretrati contrattuali. Chiedo la votazione. Chi è favorevole a questa delibera? Grazie. Contrari? Consigliere Savini e consigliere Menin. Astenuti? Nessuno. La delibera viene approvata a maggioranza. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Savini e consigliere Menin. Astenuti? Nessuno. Quindi la delibera è stata approvata e dichiarata immediatamente eseguibile. Passo ora all'altra variazione riferita alla delibera di giunta numero 123. Infatti l'argomento numero 3 all'ordine del giorno è la ratifica della deliberazione della giunta comunale numero 123 dell'11 luglio 2018 ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2018-2020 articolo 165,4 del decreto legislativo 267 del 2000. Con deliberazione di giunta comunale numero 123 dell'11 luglio del 2018 sono state approvate le variazioni al bilancio di previsione 2018-2020 dell'esercizio finanziario 2018. L'articolo 175,4 del decreto legislativo 267 del 2000 stabilisce che il provvedimento deve essere sottoposto alla ratifica del Consiglio Comunale entro il termine di 60 giorni e comunque entro il 31 dicembre dell'anno in corso. Come previsto nella deliberazione di giunta comunale, è stato richiesto dal responsabile dell'area socio-assistenziale di procedere alla variazione dello stanziamento del capitolo 1178-4010 del bilancio corrente esercizio per consentire l'acquisto urgente di un nuovo automezzo destinato ai servizi sociali in sostituzione di quello attualmente utilizzato che ha subito un sinistro importante e andrà demolito. Chiedo se ci sono interventi su questa proposta di variazione. Se non ci sono interventi, passo alla lettura del deliberato. Oggetto ratifica deliberazione della giunta comunale numero 123 dell'11 luglio 2018, ad oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2018-2020, articolo 165,4, decreto legislativo 267 del 2000. Do per lette le premesse, passo a leggere il deliberato. Di ratificare a tutti gli effetti di legge la variazione alle dotazioni del bilancio 2018-2020, disposta con deliberazione giunta comunale numero 123 dell'11 luglio 2018, avente per oggetto variazione d'urgenza al bilancio di previsione 2018-2020, articolo 175,4, decreto legislativo 267 del 2000. Chiedo chi è favorevole a questa delibera. Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Approvata all'unanimità. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è a favore? Grazie. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. La delibera è stata approvata all'unanimità e dichiarata immediatamente eseguibile. Passo ora alla trattazione dell'argomento posto al numero 4. Bilancio di previsione esercizio finanziario 2018-2020, variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, articoli 175 e 193 del decreto legislativo 267 del 2000. Con deliberazione numero 7 del 26 febbraio 2018, il Consiglio Comunale ha approvato il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 e successivamente la Giunta Comunale con deliberazione numero 43 del 7 marzo 2018 ha approvato il piano esecutivo di gestione per gli esercizi 2018-2020, comprendente la ripartizione delle categorie in capitoli e dei macroaggregati in capitoli, attribuendo le risorse ai responsabili dei servizi al fine di conseguire gli obiettivi contenuti nel piano. L'articolo 175 del decreto legislativo 267 del 2000, ed in particolare il comma 8, prevede che entro il 31 luglio il Consiglio Comunale deliberi una variazione di assestamento generale, attuando una verifica generale di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva e il fondo di cassa. In particolare, l'articolo 193,2 del testo unico degli enti locali stabilisce che almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio. Dalle verifiche effettuate si è rilevato che il permanere di una situazione di equilibrio di bilancio, così come peraltro riscontrato dal parere favorevole alla variazione di bilancio proposta, formulata dal revisore dei conti. Chiedo se ci sono interventi su questo argomento. Prego, consigliere Sessi.
Grazie, signor Sindaco. Allora, nel bilancio di previsione, quando abbiamo discusso a febbraio, nella parte degli investimenti erano previsti manutenzione delle strade e l'ampliamento dell'illuminazione pubblica che dovevano essere sovvenzionate con delle monetizzazioni. Il totale mi sembra che fosse di 148.295. Poi a maggio è stata fatta una variazione al bilancio che poi si è concretizzata con... poi dopo ha dato origine alla determinazione numero 321 del 9 di luglio per l'acquisizione e l'apertura di un mutuo con la Cassa Depositi e Prestiti che pare a 230.000 euro. E serve per questo mutuo per poter avviare delle manutenzioni straordinarie sulla base di un progetto che poi la Giunta ha approvato, no? Allora, la mia domanda è questa: il mutuo che è stato aperto va in sostituzione di quanto era previsto nel bilancio di previsione o è un'altra cosa, è quello che era nel bilancio di previsione e quindi doveva essere coperto con le monetizzazioni, sarà coperto dalle monetizzazioni? Questa è la prima domanda.
Ci sono altre domande? Poi rispondo a questo intanto. Allora, no, sono due cose completamente separate.
Sì.
Uno è il finanziamento che è stato richiesto col mutuo per fare la manutenzione straordinaria delle strade, 230.000 euro è il complessivo del quadro economico, mentre le monetizzazioni sono destinate a finanziare eventuali ulteriori interventi sia sulla manutenzione delle strade sia sull'illuminazione pubblica, quei famosi 148.000 euro. Però questi si potranno mettere in disponibilità quando avremo la certezza di avere l'introito, che in questo momento non c'è ancora. Quindi sono due cose diverse. Il mutuo è quello che serve per poter attivare al più presto gli lavori di manutenzione straordinaria, almeno una quota a parte, perché sappiamo benissimo quant'è l'esigenza, ovviamente, della nostra città.
Allora,
prego, consigliere Sessi.
Allora, sempre sulla base del mutuo, visto che non era in previsione, quando poi si vanno ad aprire dei mutui, è chiaro che questi poi vanno a pesare sulla parte corrente, no? Perché dopo bisogna rimborsare la rata. Questo andrà a inficiare su quelle che sono poi le previsioni che sono previste anche nel DUP, erano previste anche nel bilancio di previsione per quanto riguarda il mutuo da 200.000 euro per l'ampliamento della sede comunale, gli uffici, e quello di 450.000 euro invece che è previsto per mi sembra la scuola dell'infanzia. Il comune, allora, ho già controllato, mi sono già confrontato con l'ufficio di riferimento e il comune non ha nessun tipo di problema ad aprire altri mutui, ha la possibilità, nel senso, ha un buon margine per poterlo fare. Il problema grosso diventa poi capire se si riesce a coprire la rata, perché già dobbiamo incamerare, già spostiamo 100, mi sembra ci sono 100.000 euro di oneri che dovrebbero essere utilizzati per gli investimenti, li portiamo a copertura degli oneri. Volevo sapere se poi queste, quelle che sono le previsioni di investimento, potranno subire delle variazioni a causa di questo mutuo che non era previsto e che è stato aperto.
Allora, vedo che l'ufficio ha risposto già alle sue domande, perché mi ha rappresentato esattamente ciò che gli dirò io. Allora, noi non abbiamo problemi di capacità di indebitamento, abbiamo problemi che non abbiamo le risorse in spesa corrente per far fronte a eventuali mutui che potremmo eventualmente chiedere. Ma vedo che probabilmente credo sia la signora Rosa che l'avrà dato,
sì,
per l'informazione,
sì,
che è la persona più attenta. Se si ricorda, proprio perché lei ha citato il bilancio previsionale, in quell'occasione, quando abbiamo affrontato il tema, io l'ho rappresentato in modo molto netto e molto forte, cioè è chiaro che noi potremmo chiedere ulteriori mutui, ma non abbiamo ad oggi la certezza di avere le risorse per far fronte a che cosa? Alla quota interessi che dobbiamo far fronte, che viene ovviamente pagata con in spesa corrente. In questo momento non siamo in queste condizioni, quindi è chiaro che si può fare, abbiamo questa capacità, anzi abbondante capacità, ma non abbiamo risorse per fare. Quello che ha detto lei, e anche per quanto riguarda la destinazione di una parte dei proventi delle mobilizzazioni in spesa corrente, è una cosa importante, cioè noi grazie a quello riusciamo anche a far fronte a delle spese correnti necessarie per gestire ovviamente i servizi che noi svolgiamo e che effettuiamo. Dobbiamo ovviamente avere la certezza che questi entrino. Quindi ci vuole molta prudenza perché, come dico ogni anno, ahimè il sistema immobiliare ormai è non fermo, ma si è sicuramente molto ridimensionato e non abbiamo più quella certezza di entrate che una volta invece erano più importanti. Quindi dobbiamo stare molto attenti, per quello non andiamo oltre certe, anche per il mutuo per le strade, non si va oltre una certa cifra, proprio perché non siamo in questo momento nelle condizioni di poter garantire di far fronte in spesa corrente alla quota degli interessi. Nel DUP, lei l'ha letto, bravo consigliere Sessi, abbiamo messo ovviamente proprio la vera modifica, ne parliamo dopo, ma è questa, la unica modifica che c'è è proprio l'introduzione di questo mutuo che abbiamo chiesto alla Cassa per Prestiti e Permissione delle Strade, che ovviamente vede la sua quota parte per ogni anno anche del DUP. Tutto il resto siamo stati fermi a quello che abbiamo approvato l'altra volta, proprio perché non ci sono in questo momento delle proiezioni diverse che ci possano rassicurare, al di là degli aspetti amministrativi, che ovviamente sappiamo tutti che fra un anno, meno di un anno, ci saranno le elezioni del nuovo Consiglio. Ecco, quindi però ha già risposto a lei alle domande?
Sì, no, ero soltanto per capire se poi l'indirizzo rimane quello. È chiaro che è una previsione, poi dopo sì. Bisogna comunque andare a verificare se possiamo fare.
Assolutamente.
Insomma,
sì.
Adesso il punto di domanda esiste, perché non sappiamo. Poi bisogna vedere se riusciamo a monetizzare anche le aree che erano previste.
Vedremo.
Con un paio di domande.
Prego, consigliere Sessi.
Allora, la prima riguarda, non c'era assessore Leone, però la variante 3 al PGT. A che punto è rimasta ferma? Perché nel piano delle alienazioni è presente proprio il terreno di fianco alla leader in zona industriale, che è sottoposto a variante. Prima di poter essere alienato deve esserci un cambio di destinazione d'uso, ma la variante al momento è ferma, è bloccata, non è stata...
Consigliere Sessi, stiamo sull'argomento, per favore. Che l'assestamento di bilancio, che è una cosa un po' diversa.
Sì, 200.000 euro
comunque,
di entrata.
Se ci sono bisogno, c'è bisogno di avere delle informazioni su questa cosa, lei sa che gli uffici sono a disposizione. La sfortuna vuole che non c'è neanche l'assessore.
No, era per capire a che punto
era la variante.
Esatto, perché non domanda che lo fare a lui. Esatto. Così come avrei voluto chiedere un po' anche per il discorso dell'illuminazione, perché ho visto che è nato anche un progetto, adesso mi sembra che è stato approvato anche dalla Giunta, adesso leggendo, e per capire...
Anche questo argomento non è oggetto della delibera, però come lei sa, questo lo posso dire perché ci stiamo lavorando i matti, la CUC della provincia di Lodi ha mandato avanti la gara per questo progetto di finanza dell'illuminazione pubblica che coinvolge 12 comuni. Mi risulta che domani ci sia la prima seduta per l'apertura delle buste amministrative, quindi è in corso tutta l'attività, quella che dovrebbe portare, spero a breve, ad affidare quelle prestazioni alla società, a chi partecipando avrà i requisiti per essere dichiarato vincitore. Quindi sta andando avanti.
Ecco, l'ultima, sì, dovrebbe essere l'ultima domanda, riguarda invece la Tari. Per quanto riguarda invece la gara d'appalto, perché si sta muovendo qualcosa, è stato deciso qualcosa, adesso se non sbaglio forse in un articolo aveva dichiarato che entro luglio forse ci sarebbe stato un atto di indirizzo, però a meno che non l'ho letto, non l'ho visto.
Non è negli argomenti, però ha fatto bene citarlo perché ci stiamo lavorando sì. Su questa cosa. Io ho partecipato anche recentemente a un'ulteriore riunione di Sogir, come sapete, è tutto in cammin facendo la liquidazione della società, ma non ci siamo fermati. Noi stiamo lavorando e quindi l'atto di indirizzo lo confermo di procedere per quanto riguarda la valutazione di una gara per l'affidamento del servizio.
Okay. Basta. Ok, no, erano praticamente quelle le domande che volevo.
Siamo pre-vacanze, va bene.
Eh?
No, ho detto. Va bene, bene. Grazie, consigliere Sessi. Prego, ci sono altre domande? Se non ci sono altre domande, passo alla lettura del deliberato. Che è questo, giusto? Allora, anche in questo caso l'oggetto è bilancio di previsione esercizio finanziario 2018-2020, variazione di assestamento generale e controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio, articoli 175 e 193 del decreto legislativo 267 del 2000. Allora, anche per quanto riguarda questa proposta di delibera, do per letto tutte le premesse con tutti i dati che vengono in essa riportati e passo alla lettura del deliberato. 1. Di approvare la variazione di assestamento generale con la quale si attua la verifica di tutte le voci di entrata e di uscita, compreso il fondo di riserva, al fine di assicurare il mantenimento del pareggio di bilancio, variazione che si sostanzia nei seguenti allegati. Allegato A. Variazione entrata al bilancio esercizio 2018, competenza e cassa. Allegato B. Variazione spesa al bilancio esercizio 2018, competenza e cassa. Allegato B1. Variazione spesa al bilancio esercizio 2019, competenza. Allegato B2. Variazione spesa al bilancio esercizio 2020, competenza. Allegato C. Equilibri di bilancio. Allegato D. Entrata, dati di interesse del tesoriere esercizio 2018. Allegato E. Spesa, dati di interesse del tesoriere esercizio 2018. Allegato E1. Spesa, dati di interesse del tesoriere esercizio 2019, allegato E2, spesa, dati di interesse del tesoriere esercizio 2020. 2. Di dare atto che non sono stati segnalati debiti fuori bilancio come da attestazioni dei responsabili dei servizi agli atti d'ufficio. 3. Di dare atto che in seguito alla variazione di cui alla presente deliberazione viene consentito il mantenimento di tutti gli equilibri di bilancio di previsione. 4. Di dare atto che le variazioni di cui la presente deliberazione consente di mantenere il bilancio di previsione finanziario 2018-2020 coerente con gli equilibri di cui la legge 208 del 2015. 5. Di dare atto che la presente variazione non comprende modifiche agli stanziamenti di capitoli di spesa relativi ad incarichi professionali esterni e pertanto il limite dei predetti incarichi rimane invariato. 6. Di dare atto che le variazioni apportate al conto capitale non vanno a modificare l'elenco annuale 2018 e il programma triennale 2018-2020 e delle opere pubbliche allegato al bilancio di previsione esercizio 2018-2020 e successivamente modificato ed integrato con delibera giunta comunale 108 del 13 giugno 2018. 7. Di dare atto che l'organo di revisione si è espresso favorevolmente con proprio parere. 8. Di dare atto che il presente atto debitamente esecutivo sarà trasmesso al tesoriere ai sensi dell'articolo 216, primo comma, del decreto legislativo 267 del 2000. 9. Di dare atto che la presente deliberazione sarà allegata al rendiconto dell'esercizio 2018. Chiedo chi è favorevole. Chiedo scusa, ci sono dichiarazioni di voto? Sì. Prego, consigliere Sabino.
Grazie. Per questi argomenti il nostro voto sarà contrario. Attendiamo ancora la commissione al bilancio. Al momento abbiamo partecipato soltanto ad un gruppo di lavoro sulla Tari, in cui abbiamo proposto ed avete accolto la nostra collaborazione. Ormai mancano 10 mesi alla scadenza del mandato, ma di commissioni relative al bilancio non ne abbiamo viste, nonostante quanto detto dal sindaco in questa sede, sembrava essere una propensione ad istituirle. Grazie.
Lei ha fatto una dichiarazione di voto aggiungendo qualcos'altro. Io vorrei ricordare che la partecipazione al gruppo di lavoro che si è occupato della Tari era stato condiviso da tutti, che era una parte importante della commissione sul bilancio. Abbiamo dato priorità assoluta a quella per l'importanza che aveva. Io ho apprezzato e ho letto tutti l'apporto dato. È un segnale invece in questo senso, secondo me. Comunque prendo atto della sua cosa, della sua nota. Allora, posso... Assolutamente, no, però si era stabilito che dovendo fare a tappe forzate un certo lavoro, quella della Tari era una priorità, nel contesto però del bilancio, perché rientrava a pieno titolo, e quindi niente da dire sul fatto che abbiamo condiviso questo percorso e soprattutto è stato portato a buon compimento e ho ringraziato pubblicamente tutti i consiglieri e il gruppo di lavoro per il lavoro fatto che è stato preziosissimo. Altra dichiarazione di voto? Se non ci sono dichiarazioni di voto metto in votazione la proposta di delibera. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Savini, consigliere Menin. Chi si astiene? Consigliere Sessi, consigliere Cervelli. Grazie. La delibera è approvata. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Consigliere Savini, consigliere Menin. Chi si astiene? Il consigliere Sessi. Grazie. La delibera è stata approvata e dichiarata immediatamente eseguibile. Passiamo ora alla trattazione del punto all'ordine del giorno numero 5. esame ed approvazione del documento unico di programmazione DUP 2019-2021. A onor del vero, grazie agli interventi che ha fatto il consigliere Sesse, io ho già anticipato l'argomento qualificante per quanto riguarda il DUP, però leggo velocemente una sintesi della presentazione e magari richiamo una cosa di cui è stata già oggetto di discussione in consiglio prima. Ad accorrere dal 1 gennaio 2015 è entrata in vigore l'armonizzazione contabile per tutti gli enti territoriali, disciplinata dal decreto legislativo numero 118 del 2011, modificato e integrato dal decreto legislativo numero 126 del 2014. Tra gli strumenti di programmazione degli enti locali rientra il documento unico di programmazione, il DUP, da presentarsi al Consiglio entro il 31 di luglio di ciascun anno, per le conseguenti deliberazioni che sostituisce la relazione previsionale programmatica. Il DUP è lo strumento che permette l'attività di guida strategica ed operativa degli enti locali e costituisce, nel rispetto del principio del coordinamento e coerenza dei documenti di bilancio, il presupposto necessario di tutti gli altri documenti di programmazione. Con delibera di giunta numero 124 dell'11 luglio 2018 è stato approvato il documento unico di programmazione DUP 2019-2021, predisposto dal servizio finanziario sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali in relazione alle linee programmatiche di mandato e agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'amministrazione comunale, costituisce presupposto indispensabile per l'approvazione del bilancio previsionale 2019-2021. La stessa delibera prevede la presentazione del documento programmatico al Consiglio Comunale nei modi e nei termini previsti dal vigente regolamento di contabilità per le conseguenti deliberazioni. Infatti, per norma, entro il 31 luglio deve essere approvato il DUP riferito al triennio successivo sulla base delle conoscenze ad oggi. Eventuali modifiche saranno possibili prima dell'approvazione del bilancio previsionale per l'anno 2019, infatti il DUP deve recepire tutto ciò che sarà previsto nel bilancio previsionale. Preciso che il DUP in approvazione ha come base quanto riportato nel bilancio approvato relativo al triennio 2018-2020 e per le annualità 2019-2010 riadattato solo con le esigenze che si sono nel frattempo rilevate necessarie, tra le quali appunto quelle del mutuo di cui abbiamo parlato per quanto riguarda la manutenzione delle strade, mentre per l'anno 2021 in assenza di previsioni viene riportato come per il 2020. Ecco, questa è la sintesi di come è stato predisposto questo documento. Come ho già precisato, il suddetto documento di programmazione dovrà poi essere confermato in sede di approvazione del bilancio previsionale per l'anno 2019. Credo sia superfluo adesso andare a ripetere anche questa occasione come è composto il DUP. Sappiamo che è composto in due sezioni, quella strategica e quella operativa, per quanto riguarda appunto gli orizzonti temporali di riferimento e quelli di bilancio di previsione. Ci tengo però a dire che sulle verifiche effettuate dall'organo di revisione, l'organo di revisione ha espresso parere favorevole sulla coerenza del documento unico di programmazione con le linee programmatiche di mandato. Ecco, io colgo l'occasione, visto che parliamo di questo documento, ma vale anche per gli altri argomenti trattati, per ringraziare sia il revisore dei conti del Comune di Odivecchio, il dottor Claudio Ferri, e la responsabile del settore economico-finanziario, la signora Grazia Rosa, per la collaborazione prestata. Apro il dibattito, se qualcuno degli interventi, prego consigliere Sessi.
Chiedo la prima parola, è la stessa cosa, sempre riguardo la Tari. In questi giorni ci sono stati un paio di articoli sul cittadino, sul quotidiano locale, in cui si parla di Bellisolina e della nuova società che è entrata in gestione, che molto probabilmente andrà ad aumentare le tariffe per il conferimento del secco. E per l'Odivecchio oggi, adesso mi ricordo, ho letto in questi giorni, si parla di 15.000 euro in più che dovrebbero arrivare e andare a gravare sulla Tari. Qual è la situazione attualmente con Bellisolina? Perché riguarda poi tutti i comuni dell'Odisano, se non ho capito male.
Certo, esatto, lei ha toccato l'argomento, l'abbiamo trattato anche in consiglio provinciale. È una lettera che è arrivata dal nuovo, da chi è subentrato nella gestione di questo impianto di Bellisolina. Noi abbiamo avuto la certezza che la provincia di Lodi non ha assolutamente espresso favorevole rispetto a questa rivendicazione, anzi abbiamo in pieno accordo con la provincia, visto che coinvolge tutti i comuni interessati, come lei ha detto consigliere Sessi, la necessità di un approfondimento, anche perché ci sono delle modalità previste nel contratto, anzi in quella convenzione che regola i rapporti, che abbiamo approvato tutti, dove la rivalutazione di quel parametro, di quel valore, deve essere effettuata seguendo seguendo alcuni percorsi, alcuni criteri, tra l'altro anche abbastanza complicati, ma di una cosa siamo tutti certi, e cioè che comunque deve essere fatta in tempo tale da consentire, in questo caso ai comuni, di poter inserire nei propri bilanci di previsione eventuale variazione. Quindi è in fase ancora di approfondimento e anche semmai di verifica della piena correttezza di quanto proposto dalla società di gestione. Ho avuto il conforto anche della provincia, insieme stiamo lavorando su quello, come Comune di Rovecchio noi manderemo sicuramente una nota in cui faremo presente, noi e altri comuni perché più o meno ci stiamo vedendo allo stesso modo, facciamo presente che dobbiamo fare degli approfondimenti su argomento e sicuramente rispettare i vincoli previsti nella convenzione sottoscritta. Quindi quella informazione è data non guardando l'esito di un eventuale approfondimento che sarà fatto.
C'era quello a cui lei faceva riferimento, che il calcolo è abbastanza complesso, a cui faceva riferimento il sindaco di Casal Pusterlengo, molto probabilmente era quel tipo di, che deve essere considerata la media su tutta una serie di altri impianti, vabbè, comunque niente, era soltanto quello.
No, poi, ma la domanda è pertinente perché ci stiamo lavorando su questo.
Sì, esatto.
Poi i giornali ovviamente fanno una serie di valutazioni rispetto a quello che è una proiezione senza tenere conto invece di quelle che sono le nostre posizioni. Ribadisco, sì, no, se il Consiglio provinciale a fronte di una domanda posta all'interlocutore più importante, che è quello che ha coordinato l'ente provincia ovviamente questa convenzione, abbiamo avuto la piena assicurazione che la provincia non ha avallato nulla, anzi insieme ai comuni si farà promotore di un approfondimento con il soggetto che ha fatto questa richiesta.
Ok. Dopo.
Ci sono altre domande?
Tema per Isolina.
Prego, consigliere Salini. Voglio
capire quando scade la convenzione con il comune, perché se non ricordo male il prezzo sarebbe stato fermo per 2 anni, poi si sarebbe ridiscusso. Non vorrei dire una cavolata, però.
È uno degli argomenti in attenzione. Teniamo conto che, giusto per ricordarci alcuni numeri, ma vado anche a memoria perché non ho gli atti con me, ma penso di non sbagliare. Noi si partiva da un valore per euro tonnellata, mi sembra, di 125 euro. Grazie a quella convenzione che abbiamo stipulato siamo andati a 91, quindi un grande beneficio l'abbiamo avuto anche noi, non solo noi, tutti i comuni ovviamente, e questo l'abbiamo riscontrato anche nei nostri bilanci. Però c'è un criterio di valutazione in base al costo di questi impianti che deve essere fatto seguendo una serie di indicazioni, ma anche di modalità. Il gestore attuale ha mandato una comunicazione dicendo che deve essere adeguato, ma la fa anche in forma retroattiva, la cosa non è prevista e su questo ci stiamo lavorando. È ragionevole l'adeguamento perché se aumentano i costi del trattamento di questi rifiuti, sulla base di una serie di criteri, come ha detto il consigliere Sessi, vengono presi in considerazione. Adesso la proposta che è stata fatta è quella di 101. Quindi eravamo 125, siamo 91, siamo 101, ma comunque l'applicazione 101 non è che mettiamo in discussione l'adeguamento, mettiamo in discussione la modalità con cui viene fatta questa richiesta e la tempistica, e su questo ci stiamo lavorando, ma proprio tutti di comune accordo. Okay. Quindi la domanda è pertinente.
Sì, no, era soltanto per capire la scadenza una scadenza della convenzione.
Non glielo so dire adesso.
Okay.
No, sicuramente c'è, ma non glielo so dire.
Va bene.
Gliela faccio avere in modo dire poi.
Grazie mille.
Okay. Non mi ricordo. 2021 mi ricordo al segretario, poi lo verifichiamo.
Va bene, grazie mille.
No, grazie a lei. Posso chiedere dichiarazioni di voto?
No.
Non ci sono dichiarazioni di voto, passo alla lettura del documento. Qua è più semplice. Esame e approvazione del documento unico di programmazione DUP 2019-2021. Anche per questa proposta di delibera do per lettere premesse e passo al deliberato. Di approvare lo schema di documento unico di programmazione DUP 2019-2021, approvato dalla Giunta Comunale con deliberazione numero 124 dell'11 luglio 2018, predisposto sulla base delle informazioni fornite dai vari settori comunali, in relazione alle linee programmatiche di mandato e agli indirizzi programmatori vigenti forniti dall'amministrazione comunale, allegato alla presente quale parte, sua parte integrante e sostanziale. Chi è d'accordo alzi la mano. Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Consigliere Savini, consigliere Menin, consigliere Sessi e consigliere Cerrelli. Grazie. Chiedo ora la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Consigliere Sessi, consigliere Savini e consigliere Menin. Grazie. La delibera è approvata ed è immediatamente eseguibile. Passiamo ora alla trattazione del punto all'ordine del giorno numero 6, piano annuale di gestione dei fondi per il diritto allo studio, approvazione consuntivo anno scolastico 2017-2018 e preventivo anno scolastico 2018-2019. Per la trattazione di questo argomento lascio la parola all'assessora Loredana Logi.
Grazie, signor Sindaco. Vorrei prima di tutto inquadrare un po' il provvedimento nel contesto della nostra cittadina. Il piano per il diritto allo studio del Comune di Lodivecchio riguarda complessivamente 796 alunni residenti e una settantina di bambini non residenti. Alle spalle di questi alunni ci sono le loro famiglie, che spesso non sono solo rappresentate dai genitori, ma coinvolgono a vario titolo nonni, zii, parenti vari, eccetera, eccetera. Anche i non residenti spesso si appoggiano su nuclei familiari che abitano qui a Lodivecchio. Una platea quindi di portatori di interesse decisamente molto vasta, che guarda a questo piano con grande attenzione. L'amministrazione comunale, che da sempre ritiene il sostegno all'istruzione sia alla crescita culturale e sociale dei giovani di Lodivecchio una priorità assoluta, ha elaborato in questi anni dei piani che, nonostante le note difficoltà economiche, non ha mai subito ridimensionamenti, ma ha sempre fatto piccoli passi, ma passi in avanti. Negli anni scorsi io mi ero dilungata a mostrare anche tramite slide tutta una serie di progetti che abbiamo portato avanti grazie al supporto di questo piano al POF della scuola. Anche, sono sincera, anche quest'anno avevo pensato di dilungarmi un po' nell'illustrazione di tutti questi progetti, ma visto il periodo estivo poco propizio all'attenzione, rimando alla lettura del documento che è stato messo agli atti del Consiglio e che verrà pubblicato una volta approvato per garantire la consultazione anche di tutti i cittadini interessati. Dico solo che sono molto orgogliosa di quanto fatto e non manco, mi sembra giusto anche ringraziare di cuore tutte le docenti e i docenti dell'Istituto Complessivo Statale Antonio Gramsci di Lodivecchio per l'impegno mai venuto meno e le associazioni che hanno collaborato per la buona riuscita dei progetti. Senza l'aiuto di queste associazioni, senza il supporto di questi insegnanti, tutto quello che voi vedete, che è illustrato, documentato e fotografato all'interno di questo piano, non sarebbe stato possibile. Però veniamo alle cose più crude, cioè parliamo di cifre. Consuntivo. Come avrete visto, per quanto riguarda il quadro A, che si riferisce ai servizi legati alla refezione scolastica, abbiamo una spesa complessiva di 342.152 euro ed una entrata di 326.856. Raggiungiamo quindi la copertura del 95%. Dobbiamo dire che l'azione di controllo sulle morosità è continuata con successo, tanto che siamo riusciti a recuperare ancora circa 9.000 euro sui debiti pregressi. Al quadro B invece vediamo gli importi più consistenti relativi agli interventi quasi totalmente a carico dell'amministrazione. Notiamo i circa 130.000 euro destinati al sostegno agli alunni con disabilità. Avevamo lo scorso anno scolastico 19 bimbi in carico, i 56.000 euro destinati alla scuola materna parrocchiale tramite convenzione. Poi abbiamo il trasporto alunni che pesa quasi 19.000 euro, 18.7, e le cedole dei libri che gravano per quasi 13.000 euro. Tutte queste cifre sono totalmente a carico dell'amministrazione. Al quadro C invece ci sono gli interventi a supporto dell'offerta formativa, cioè il POF. Senza questi interventi tutti i progetti qualificanti che sono ben specificati nel piano non potrebbero essere effettuati. Abbiamo quindi un totale di 586.522 euro in uscita e una entrata di 341.200 per una copertura di circa il 58%. Quindi capite bene quanto il sostegno al doveroso all'istruzione pesi sulle casse dell'amministrazione, che comunque è ben contenta di spendere questi soldi perché crede in questa missione. Nel preventivo 2018-2019 notiamo un aumento delle uscite relative alla refezione scolastica. Questo perché escono 3 classi quinte ed entrano 4 classi prime, quindi abbiamo una classe in più. Aumenta anche l'assistenza educativa scolastica, si prevede l'entrata di un nuovo alunno bisognoso di assistenza, si passa da 19 a 20. Su questo punto devo sottolineare che si tratta di una stima legata ai dati in nostro possesso oggi. Non è detto che nel corso dell'anno, come si è verificato spesso, non si verifichi la necessità di aumentare le ore di assistenza e di sostegno. Ovviamente aumentano gli alunni, per cui aumenta il costo delle cedole librarie. La stima ad oggi è di una copertura complessiva di circa il 57%. Relativamente alla refezione scolastica segnalo la proroga, sentito il parere della commissione mensa che è risultato positivo, dell'appalto alla società Sodexo, come previsto dal contratto in essere. L'attuale commissione mensa ha terminato il mandato biennale, poi in questo consiglio noi abbiamo modificato il regolamento e quindi dalla prossima commissione sarà una decorrenza triennale, però questo era col vecchio regolamento e quindi scaduto. A ottobre quindi si procederà alla nomina della nuova commissione. Io mi auguro che su questo fronte non si ripeta il disimpegno e disinteresse dimostrato dalle famiglie in occasione delle scorse elezioni. Se vi ricordate bene, ho parlato prima di 796 alunni, si sono presentati 4 soli candidati e sono stati votati da un totale di 26 genitori, quindi capite. Poi ovviamente ci sono delle situazioni di disinteresse che non dovrebbe esserci. Provvederemo comunque ad una campagna informativa ancora più puntuale. Quest'anno sto cercando di realizzare un incontro ai primi di verso metà settembre, insomma appena cominciato l'anno scolastico, con tutti i genitori per spiegar loro in collaborazione con la TS e con la Sodexo stessa il perché di certe scelte di tipo così di diete varie e di certe imposizioni che ci vengono dall'alto, in modo tale che questi genitori siano molto più informati. In quel contesto chiederemo insomma di farsi avanti, perché per quanto mi riguarda, io ritengo utilissima la commissione mensa, che ha lavorato benissimo, è sempre stata quasi quotidianamente presente all'interno della mensa e quindi è un supporto importante sia per l'assessore che per i funzionari. Per quanto riguarda la dote scuola, devo sottolineare che il sistema regionale ha messo in forte crisi gli uffici. Si è dato per scontato che tutte le famiglie fossero esperte in informatica e quindi autonome nell'accedere a queste agevolazioni. La realtà si è rivelata molto molto diversa, però insomma le nostre funzionarie sono riuscite in qualche modo a venire incontro anche a questa importante esigenza. Per concludere, quindi la faccio molto breve, metto in evidenza la partecipazione a 2 bandi molto importanti, a cui io tengo molto. Il primo bando è della Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi, il secondo della regione, un bando della Regione Lombardia nell'ambito del programma Progettare la parità in Lombardia. In collaborazione con l'associazione Orsa Minori Onlus di Lodi, che è poi il centro antiviolenza, si è ottenuto il finanziamento della Fondazione Comunitaria della Provincia di Lodi sul progetto Se ti abbraccio non aver paura, capire la violenza assistita, percorsi di sostegno psicologico per minori vittime di violenza assistita e di sostegno alle mamme, ma cosa che io ritengo estremamente importante, formazione specifica agli insegnanti sulle gravi conseguenze della violenza assistita. Questo bando l'abbiamo già vinto e quindi in collaborazione con l'Istituto Gramsci si provvederà quindi a fare questi corsi di formazione per gli insegnanti. Il secondo progetto, per il quale siamo in attesa di conferma del finanziamento da parte della Regione Lombardia, la graduatoria è prevista per la metà di agosto, è stato presentato come partner col Comune di Lodi, associazione sempre Orsa Minore, la cooperativa Emanuele di Casal Pusterlenco, il CONI Point di Lodi e il liceo statale Maffeo Veggio. Il titolo del progetto è Stereotips oltre la violenza e prevede interventi presso gli istituti scolastici di sensibilizzazione sull'uso del linguaggio non sessista e sulla decostruzione degli stereotipi e pregiudizi legati al ruolo delle donne e delle ragazze nei diversi contesti di vita. Conoscendo un po' la mia passione su questi temi, capirete quanto sono contenta di questi progetti e mi auguro che la Regione finanzi. Ovviamente anche in questo caso l'Istituto Gramsci di Lodi Vecchio verrà coinvolto. Aggiungo solo una piccola cosa, purtroppo ho avuto notizia che l'Istituto Comprensivo a Gramsci è nella graduatoria per le reggenze. Quindi la mia preoccupazione è che non avremo per il prossimo anno scolastico una dirigenza fissa, ma ci dovremo così accontentare di una reggenza. Per un istituto come il nostro, secondo me, è un fatto molto grave e appena avremo delle certezze cercheremo di capire come intervenire anche su questa cosa. Ho finito. Se ci sono delle domande sono a vostra disposizione.
Grazie Assessora Losi. Apriamo il dibattito. Prego, signori. Prego, consigliere Savini.
Sì, volevo capire per la reggenza se ci faranno sapere entro un certo periodo o se sappiamo già che non avremo una fissa.
Non abbiamo pare che l'attuale dirigente stia facendo un corso concorso per dirigenti scolastici e quindi temo che non si fermerà allo di vecchio e purtroppo l'istituto è nell'elenco degli istituti che in Lombardia sono in attesa di una reggenza, quindi non di una dirigenza fissa. Quindi per il momento non so altro, questo è quello che siamo riusciti a capire. Io mi auguro, se dovesse esserci proprio questo discorso di reggenza, sia temporaneo, in attesa che questi corsi concorsi vengano espletati e quindi si capisca un po' di più. Teniamo conto che come il nostro istituto pare che ci siano qualcosa come 300 istituti scolastici solo nella sud della Lombardia, in attesa di avere informazioni sulle dirigenze. Per noi sarebbe una perdita notevole, perché già quest'anno con una dirigenza un po' precaria, diciamo così, per questioni di salute, non per cattiva volontà, per amor del cielo, abbiamo avuto delle difficoltà. Con una reggenza, voi capite che se c'è un dirigente che ha un circolo 2 di Lodi, eccetera, eccetera, e poi si deve occupare anche di Lodi Vecchio, non è il massimo della vita. Però vedremo, insomma, speriamo in bene, non possiamo fare altro.
Va bene, grazie. Sì.
Grazie, assessore. Se non ci sono altri interventi, io chiedo se ci sono dichiarazioni di voto. Prego, consigliere Savini.
Grazie. Il nostro voto sarà favorevole. Il testo discusso con l'assessore Logi è buono e dà subito dei miglioramenti di anno in anno. Vorrei comunque essere critico su un tema. L'assessore faceva notare come in questi anni si è ridotto il numero di insoluti, specie per quanto riguarda i buoni di pasto. Un merito, chiaramente, diverso dal comportamento assunto dalla scorsa amministrazione, che non effettuava un controllo deciso ed efficace, lasciando un buco da riempire con altri introiti altrimenti spendibili. Ci piacerebbe vedere che questa amministrazione prenda le distanze da quella precedente in modo critico su questo tema, come già avvenuto in quest'aula per il progetto Casa di Riposo. Grazie.
Grazie, consigliere Savini. Prego, consigliere Uggeri.
Anch'io voglio fare una dichiarazione di voto partendo da un numero che ha citato l'assessore Alosi, che è 796. 796 sono gli alunni coinvolti e dà l'idea, questo numero, residenti più 70 erotti non residenti, questo numero dà l'idea del numero impressionante di individui che vengono toccati da questo piano per il diritto allo studio, perché ovviamente oltre ai diretti interessati ci sono una serie di altri soggetti come i genitori piuttosto che i nonni, tutte le famiglie che vengono direttamente coinvolti. Quindi le iniziative introdotte, mantenute in questo piano per il diritto allo studio, impattano su una quantità importantissima di cittadini di Lodivecchio e non solo, ma parliamo di quelli di Lodivecchio. Quindi è veramente importante riuscire a mantenere nel corso degli anni questi servizi che diciamo che il comune di tasca propria istituisce e sostiene con tanto vigore. Mi riferisco al trasporto alunni, mi riferisco al pre e post scuola, tutta una serie di iniziative e progetti che vengono fatti, che a fronte di una riduzione costante di risorse per gli enti locali vengono mantenute con le unghie e coi denti. Quindi anche sentire alcune cifre rispetto all'importanza, all'entità del peso che il supporto ad esempio agli alunni diversamente abili comporta, parliamo di centinaia di migliaia di euro, è un impegno gravoso che anche quest'anno si è riusciti a mantenere con fatica e con ovviamente con dedizione, perché poi i numeri vanno sempre fatti quadrare con il bilancino, ma dentro si trovano anche numeri riferiti alla fornitura di materiale di consumo, cioè dal piccolo al grande è una grande macchina che va oliata tutti gli anni per farla girare alla perfezione. E anche il lavoro che ha citato anche da ultimo il consigliere Savini rispetto al recupero dei crediti, ritengo che bisogna dare merito a questa amministrazione di aver portato avanti su tutti i fronti il tema dell'equità, no? Cioè equità vuol dire chiedere a tutti di pagare il dovuto, che non significa non dare ascolto alle difficoltà che vengono però affrontate in altro modo, invece perseguire e recuperare quei crediti che dovevano essere recuperati. E infatti la cifra di crediti non riscossi ha raggiunto praticamente un livello fisiologico oltre il quale è matematicamente impossibile andare. Quindi anche da questo punto di vista penso sia stato fatto un lavoro eccellente, più tutti appunto i progetti formativi di alfabetizzazione, le iniziative culturali, sportive tra virgolette come il Pedibus o anche ricreative come i murales, cioè negli anni poi ci sono iniziative che rimangono, altre che vengono portate a compimento, e quindi ritengo che per una comunità come la nostra presentare un piano per il diritto allo studio di questa portata sia un grande risultato, e quindi il voto è favorevole.
Grazie, consigliere Uggeri. Ci sono altri interventi? Se non ci sono altre dichiarazioni di voti, passo alla lettura del deliberato. Oggetto: piano annuale di gestione dei fondi per il diritto allo studio, approvazione consuntivo anno scolastico 2017-2018 e preventivo anno scolastico 2018-2019. Anche per questa delibera, dopo aver letto e conosciute le premesse, passo alla lettura del deliberato. 1. Di approvare il piano annuale di gestione dei fondi per il diritto allo studio, che allegato alla presente deliberazione ne forma parte integrante e sostanziale e risulta così composto. preventivo di entrate e di spese anno scolastico 2018-2019, consuntivo anno scolastico 2017-2018, premessa tecnica, modulistica servizi scolastici. 2. Di dare atto che detto piano fa carico, per quanto di competenza, sul bilancio preventivo dell'esercizio 2018 e su quello per l'esercizio 2019 che sarà redatto conformemente. 3. Di dare atto che gli impegni per le spese conseguenti verranno assunti al momento dell'adozione delle determinazioni attuative del programma su indicato, con imputazione degli oneri relativi agli appositi interventi e capitoli di bilancio, nel rispetto della normativa di cui al decreto legislativo numero 267 del 2000. 4. Di rimandare alla responsabile del settore amministrativo demografico l'adozione di tutti i provvedimenti conseguenti. Chi è favorevole? Grazie. Chi è contrario? Nessuno. Chi si astiene? Nessuno. Approvato all'unanimità. Chiedo la votazione per l'immediata eseguibilità. Chi è favorevole? Grazie. Chi si astiene? Nessuno. Contrari? Nessuno. La delibera è approvata all'unanimità e immediatamente eseguibile. Passiamo ora alla trattazione del punto all'ordine del giorno numero 7, interpellanza presentata dal gruppo Lista Civica Laus Futura ad oggetto manutenzione strade e rete fognaria. Il firmatario è il consigliere comunale Andrea Savini. Chiedo al consigliere se do lettura dell'interpellanza io, vuole presentarla lei. Grazie. Grazie consigliere. Allora, l'interpellanza è datata 8 marzo, è stata rinviata la risposta quando è stato presentato in precedenti consigli per il fatto che risultava assente il firmatario, ma comunque abbiamo condiviso di rinviare la risposta a questa interpellanza al primo consiglio utile. L'interpellanza recita in questo modo, oggetto interpellanza manutenzione strade e rete fognaria, considerato che il 6 febbraio 2018 si verificava un importante cedimento del manto stradale causato dalla fognatura lungo via Libertà nel tratto tra via Cavalieri di Vittorio Veneto e via Leonardo da Vinci ed il transito nel suddetto tratto è stato interrotto. Considerato che opportunamente e tempestivamente veniva interpellata SAL da parte dell'amministrazione, società di gestione dell'acqua lodigiane per mettere una pezza al disagio creato. Considerato che la situazione del fognario della città di Lodivecchio è ancorata agli anni 60, progettata per la popolazione del tempo circa 4.000 utenti, dato che probabilmente è necessaria una manutenzione più che ordinaria, dati gli avvenimenti di febbraio e la capacità fognaria, chiediamo allo stato attuale quali sono le condizioni della rete fognaria e della rete idrica? A questo riguardo SAL ha già effettuato delle rilevazioni o è in programma di effettuarle? Per quanto successo questo febbraio, SAL e l'amministrazione hanno intrapreso un progetto di verifica del manto stradale sotto il quale scorre la rete fognaria per evitare il ripresentarsi di ulteriori cedimenti strutturali? L'amministrazione insieme al gestore hanno intrapreso una programmazione della manutenzione e l'ammodernamento della rete fognaria e della rete idrica? Firmato con il consigliere comunale Andrea Savini per il gruppo consigliare La Sfruttura. Prego consigliere Savini se vuole.
Sì, grazie. Sì, faccio un'introduzione.
Prego.
Grazie. Nell'interpellanza in oggetto si tratta di eventi accaduti nel mese di marzo, ma dalla data in cui è stata protocollata cioè a marzo, ad ora si sono registrati ulteriori eventi similari. Per essere precisi, diverse buche e straripamenti di combini in diverse zone della città. Posso ricordare via Libertà davanti alla Getteria, via Libertà davanti alla sede della CISLA, piazza Vittorio Emanuele, piazza San Rocco due volte, via Guida Rossa nel parcheggio, via Roma, via Cavour, via Cassinari, via della Repubblica. Questi eventi amplificano il problema sull'argomento. Dalla nostra segnalazione sono passati ormai 3 mesi, ma immaginiamo che l'amministrazione si sia attivata per trovare una soluzione definitiva a questo problema e non solo toppe momentanee. Perché questo merita di essere affrontato in maniera prioritaria, seria e soprattutto definitiva. Noi lo segnaliamo da anni, ma ad oggi non si è mai voluto o potuto risolverlo. Per questo ci chiediamo come mai e di chi è la responsabilità. Ci auguriamo altresì che tutte le attività di riparazione svolte fino ad ora vengano sempre effettuate ad opera d'arte, cioè rispettando il regolamento di manomissione del suolo pubblico, cioè cauzione a corretta garanzia dei lavori di ripristino della pavimentazione. Anche in questo punto ci chiediamo quante volte e con che ammontare è stato fatto rispettare, dato che sono molte le situazioni non conformi. Ad oggi molte sono le situazioni, diciamo, provvisorie, che attendono una sistemazione definitiva. Era stato previsto entro la primavera del 2018 il ripristino delle strade dopo il periodo di assestamento. Vedi cittadino di aprile 2018, lo di vecchio, il sindaco replica le polemiche dopo i lavori di SAL. Ricordiamo al signor sindaco che in questo consiglio comunale aveva dichiarato sull'argomento asfaltatura strade di non essere come i suoi predecessori, ma al momento la situazione è che a distanza di 10 mesi dalle elezioni non vediamo ancora nessun lavoro portato a termine. Noi vigileremo e saremo intransigenti perché ogni lavoro non effettuato a regola d'arte crea problemi nell'immediato e dalle future amministrazioni. Grazie.
Grazie a lei, consigliere Sardini. Faccio presente che lei ha fatto un intervento integrativo all'interpellanza. Interpellanza, giusto, non è un'interrogazione, e la risposta sarà data sull'interpellanza, senza escludere l'importanza delle motivazioni che ha rappresentato, ovviamente, però è un'altra cosa quella che l'ha detto, cioè ha integrato ulteriormente. L'interpellanza, l'ho letta, riguarda principalmente le reti fognarie. Lei ha citato anche tutta una serie di criticità che non, ovviamente, nascondo, ci mancherebbe altro, conosco bene l'argomento, che riguarda la rete idrica soprattutto. Però comunque l'assessore Leone ha il compito di rispondere all'interpellanza e magari darà già qualche informazione anche su questi temi. Prego, assessore Leone.
Sì, questa risposta deve essere stata data nel Consiglio Comunale del 2 maggio, quindi adesso è integrato naturalmente, essendo trascorsi qualche mese, con ulteriori richieste di informazioni a SAL. Quindi, a seguito dell'interpellanza del gruppo consigliare Lista Civica Laos Futura, oltre a raccogliere i dati in possesso dell'ufficio tecnico comunale, sono stati chiesti ulteriori informazioni a SAL relative all'oggetto dell'interpellanza, dai quali emerge che il cedimento del manto stradale, che per ovvi motivi di sicurezza ha determinato la chiusura del tratto di Via Libertà tra le vie Cavaliere di Vittorio Veneto e Leonardo da Vinci, non è stato causato dalla rottura della tubazione della pubblica fognatura, ma dal cedimento di un allacciamento privato all'altezza di Via Cavaliere di Vittorio Veneto. A questo proposito, SAL aveva comunicato di aver programmato una videoispezione della rete pubblica connessa all'evento per valutare meglio lo stato di consistenza. Videoispezione che ad oggi risulta eseguita con la conferma che il cedimento è stato causato unicamente dal collasso dell'allacciamento privato. SAL, oltre a manutenzioni ordinarie, ha adottato un piano di manutenzione straordinaria delle reti, sia idrica che fognaria, in modo da individuare i tratti da sostituire sulla base delle criticità, il numero delle rotture, dei cedimenti che si manifestano nell'arco temporale di un anno, quindi è un programma che stanno attuando. Inoltre, sempre SAL ha avviato una campagna di rilevazione delle reti fognarie su tutto il territorio di competenza, quindi non solo di Vecchio, perché riguarda circa 50 comuni, per arrivare alla stesura del piano generale delle fognature. È stato avviato un primo lotto lavori per un valore di 800.000 euro, interessanti 18 comuni, tra i quali Lodivecchio, dove è previsto che le rilevazioni abbiano inizio a partire da dicembre di quest'anno. SAL ha anche comunicato che a breve realizzerà una campagna di misura pluviometrica per consentire la verifica della rete fognaria esistente in relazione agli eventi meteorici. Negli ultimi giorni, con nota del 25 luglio, SAL ci ha trasmesso il cronoprogramma per gli interventi di ripristino definitivo relativo ai lavori di sostituzione delle reti sulle vie Repubblica, Vacchini, Rosselli, Roma, Cavour, Cassinari, che dovrebbero iniziare nel mese di agosto ed essere completati entro la prima decade di settembre. Oltre a quanto sopra, SAL ha trasmesso anche il programma dei ripristini stradali definitivi degli interventi di manutenzione puntuali, quindi per le perdite, riparazioni, allacci, anche questo hanno comunicato che sarà realizzato entro la fine di agosto. Ho finito.
Grazie assessore Leone, la parola al consigliere Sabini.
Non so se posso fare una domanda.
Certo.
Perché sì, volevo capire, per la questione dell'allacciamento privato sotto una strada pubblica, chi come viene gestito, perché non mi è chiaro, nel senso,
l'allacciamento,
cioè, la manutenzione più che altro, perché se effettivamente ha ceduto una tubatura privata, insomma.
Sì, lì secondo Sal riguarda unicamente ancora, anzi in questo caso hanno chiesto forse di addebitare le spese poi al privato. L'allacciamento, quindi è un allacciamento privato, viene seguito comunque ultimamente, a dire la verità, e Sal, su domanda che le fa direttamente, le gestisce, quindi dietro pagamento del contributo previsto. E però è un allacciamento privato, quindi soprattutto questi poi fatti 30-35 anni fa sono stati realizzati non unicamente dai privati, quindi il tipo di materiale, l'allacciamento, e quindi è tutto un lavoro privato, anche se noi poi siamo un po' in questa roba qui, noi in contrasto, comunque abbiamo discusso un po' personalmente almeno anche con i dirigenti di SAL, perché ritengo che comunque quello che è sotto la strada pubblica, al di là che in questo caso erano cose vecchie, comunque dovrebbero essere comunque gestiti dall'amministrazione, nel senso dall'amministrazione pubblica, in questo caso da SAL, no?
Prego, consigliere Salini.
No, più che altro se esiste un iter di manutenzione anche privata, perché a quel punto, se non è stata fatta una manutenzione, immagino per... lo so, però... immagino che ci sia una manutenzione ordinaria.
Sì, privati.
Se qualcuno non l'ha fatta, nonostante sia privato, chiaramente è andato contro la legge.
Per un privato diventa difficile, a parte fare la manutenzione di pulizia della rete, perché chiama di spurgo qualcuno, ogni tanto con la canna a pressione vanno dentro, puliscono. Però per un privato, ma anche per il comune, poi diventa difficile verificare un allacciamento privato. Se è più facile farlo per la fognatura, per il tronco di fognatura, perché con le vie di ispezione si manda dentro il robottino e fa la telecamera, guarda tutte le situazioni. Per gli allacciamenti privati non va dentro, vede solo il bocco, no? Quindi se però è rotto il tubo dell'allacciamento privato, che può essersi anche schiacciato magari negli anni per motivi, per il traffico, per qualsiasi motivo, però non riesce a vederlo con la via di ispezione. Quindi è una delle situazioni che è difficile da prevenire. Ecco, si vede soltanto quando il danno si verifica.
Va bene, grazie.
Chiedo scusa, solo per integrare quello che ha detto l'assessore Leone. Da alcuni anni, ormai da molti anni, comunque gli allacciamenti li effettua il gestore. Prima non era così. È chiaro che quando il gestore fa allacciamenti, ovviamente è oneroso, il privato paga, poi se ne assume anche la responsabilità. Un tempo non era così, e questi sono i casi che sono capitati. Siamo arrivati a questa conclusione, ovviamente, no? Per fortuna, da un bel po' di anni ormai a questa parte, è il gestore stesso che fa l'allacciamento, cioè lo realizza, conformemente ovviamente alle sue stesse regole, no? Che impone al privato pagando le prestazioni che servono. Le chiedo se è soddisfatto della risposta, consigliere Sabini. Lo devo chiedere, perché
sì,
lo dice.
Regolamento. Certo, bene. Soddisfatto, grazie.
Grazie a lei. Non c'è andata niente. Non ci sono altri punti. Ok. Bene, dichiaro allora concluso il consiglio comunale. Mi dicono di augurare le buone vacanze, non so chi l'ha già fatto, ovviamente non riceva questo augurio agli altri. L'assessore Fabiano che ne è entrato, lui non lo facciamo.
Non si vede,
vero? Grazie a tutti, buona serata, grazie mille.